Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Tehran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Amir Abdullahian, Iran non ha fornito armi alle parti coinvolte nella guerra ucraina. Sociologo inglese e le organizzazioni terroristiche straniere coinvolte nei disordini in Iran. Al Ruri la resistenza palestinese a Gaza è unita contro l'occupazione. Salve gentili ascoltatori, io sono Shim, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì il 10 ottobre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda gli Stati Uniti, che vogliono uno scontro tra grandi potenze nucleari. Dopodiché vi invito ad ascoltare uno speciale che è dedicato all'attualità di oggi. Ora amici, passiamo alle notizie. Il Ministero degli Affari Esteri dell'Iran ha annunciato che la posizione fondamentale della Repubblica Islamica è contro la fornitura di armi alle parti coinvolte nella guerra in Ucraina. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, Hossein Amir Abdullahian, in un incontro con il vice ministro degli esteri polacco, Pavel Jablonski a Teheran, riferendosi alla questione dell'Ucraina, ha detto che la Repubblica Islamica non ha fornito per niente alcuna arma alle parti coinvolte nella guerra in Ucraina. E il sociologo inglese ritiene che le organizzazioni terroristiche straniere siano coinvolte nei recenti disordini in Iran. David Miller, sociologo ed esperto di questioni politiche in Inghilterra, lunedì in un'intervista rilasciata all'agenzia iraniana IRNA ha attribuito la responsabilità dei recenti disordini in Iran agli agenti legati alle potenze straniere ed ha ribadito che i servizi di spionaggio e le istituzioni che operano in questo campo, tra cui la Fondazione Soros, che hanno lunghe esperienza alle spalle nello scatenare rivolte in diversi paesi. Se questa manifestazione fosse stata in difesa dei diritti delle donne e contro l'hijab obbligatorio, non avrebbe portato all'uccisione degli agenti di polizia, alla distruzione dei beni pubblici e ad attacchi organizzati contro i pastaran. Pertanto, tali azioni sono state orchestrate dalle organizzazioni terroristiche straniere, ha concluso Miller. E Saleh al-Haruri, vice capo dell'ufficio politico di Hamas, ha sottolineato che la resistenza palestinese a Gaza ed in Cisgiordania è unita contro l'occupazione e aumenterà giorno dopo giorno fino a raggiungere la vittoria e la liberazione. In un discorso per commemorare il 35esimo anniversario della fondazione del movimento del jihad islamico palestinese, al-Haruri ha salutato i martiri palestinesi che hanno sacrificato la loro vita per il bene della Gerusalemme occupata e di Al-Aqsa. Non esiste alcun futuro per l'occupazione in terra palestinese, ha detto. Hamas, infatti, e il movimento di resistenza islamica sono uniti e hanno la stessa strategia ed un unico approccio, ha aggiunto. Al-Haruri ha anche ringraziato i sacrifici del movimento di resistenza jihad islamico nel percorso di resistenza, descrivendolo come una grande fazione palestinese nazionale islamica e combattente. Ha sottolineato che ci sono alcune piccole differenze tra il suo movimento e il jihad islamico che possono essere facilmente ignorate. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, dopo l'esplosione sul ponte della Crimea, ha detto che la risposta della Russia a questo crimine può essere solo la distruzione diretta dei terroristi. La risposta di Mosca a questo crimine può essere solo la distruzione diretta dei terroristi. Questo è ciò che i cittadini russi stanno aspettando. Così il Dmitry Medvedev ha commentato l'esplosione delle camion bomba sul ponte della Crimea in un'intervista rilasciata alla giornalista Nadana Fredrishon e riportata dall'agenzia russa RIA Novosti. Medvedev ha poi risposto che quanto accaduto sul ponte è un atto terroristico e sabotaggio commesso dal regime criminale di Kiev. Non ci sono dubbi e non c'erano. Tutti i rapporti e le conclusioni sono chiari. Le parole di Joe Biden in merito al possibile uso di armi nucleari da parte del presidente Vladimir Putin e della Russia sono state sconsiderate. È un terribile rischio per il popolo americano, lo ha detto a Fox News l'ex segretario di Stato USA Mike Pompeo. Subito dopo, John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, in un'intervista alla ABC ha detto che le parole di Joe Biden riferite a un possibile Armageddon erano riferite al fatto che la posta in gioco è molto alto, ma non erano basate su informazioni fresche o nuove indicazioni che Putin abbia preso la decisione di usare armi nucleari e francamente non abbiano alcuna indicazione in questo senso. Tragedia in Venezuela, dove 22 persone sono morte e 52 sono date per disperse dopo una frana a Las Tejerias, città industriale a 70 km a sud-ovest della capitale Caracas. Lo ha comunicato il vicepresidente venezuelano Rodriguez. 5 corsi d'acqua sono esondati e stiamo assistendo a danni molto significativi e molte perdite umane, ha affermato Rodriguez. Ad oggi abbiamo già trovato 22 corpi e ci sono più di 52 dispersi. Il presidente Nicolas Maduro ha scritto sul suo profilo Twitter di aver ordinato il massimo dispiegamento delle forze di assistenza e soccorso alle persone, ricordando che i venezuelani colpiti dal disastro non sono soli. E poi in Austria Alexander Van der Bellen è stato eletto di nuovo presidente al primo turno con il 56,2% dei consensi. Il professor 78enne, esponente dei Verdi, rimarrà quindi per altri 6 anni alla Hofburg, l'ex resistenza degli Asburgo. Come previsto dai sondaggi, ha avuto la meglio sugli altri 6 sfidanti. Il candidato dell'ultradestra FPÖ, Walter Rosenkranz, si è fermato al 17,9%, Dominique Walzani del Beer Partier. Il partito della birra si è piazzato a sorpresa al terzo posto. Alle urne erano chiamate circa 6,3 milioni di austriaci. Il rinnovo del suo mandato presidenziale era dato per certo, visto che i partiti popolari socialdemocratico hanno rinunciato a presentare loro candidati. L'unica incertezza era se sarebbe stato confermato già al primo turno. I seggi in Austria si sono aperti alle 7 e chiusi alle 17. Van der Bellen è stato eletto per la prima volta nel 2016, iniziando il suo mandato l'anno successivo. Sono state diffuse le immagini del leader nordcoreano Kim Jong-un mentre supervisiona e guida l'addestramento dell'unità operativa nucleare tattica del paese dal 25 settembre al 9 ottobre. Kim Jong-un ha promesso di rafforzare le operazioni militari del paese in futuro, aggiungendo che non è necessario dialogare con i suoi avversari. Domenica mattina presto la Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili balistici a corto raggio all'area di Moncheon nella provincia di Gangwon verso il Mare dell'Est, chiamato anche Mare del Giappone. E la Gazprom Bank intende interrompere le operazioni in Svizzera. La compagnia russa ha deciso di cessare l'attività in Svizzera dopo una revisione strategica di varie opzioni, ha dichiarato lunedì. La banca era uno degli ultimi canali rimasti per il finanziamento dei flussi commerciali tra la Russia e la Svizzera, poiché altre importanti banche russe sono soggette a sanzioni per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La decisione è il risultato di un'analisi strategica approfondita ed è stata presa in stretta consultazione con autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Ivan Dun, in un comunicato. E l'Amazon, l'azienda di commercio elettronico statunitense, intende raddoppiare la sua flotta di veicoli elettrici per le consegne in Europa con un investimento di oltre 1 miliardo di euro in 5 anni, lo riporta Bloomberg. I veicoli aiuteranno l'Amazon a essere meno dipendente dai combustibili fossili tradizionali. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA vogliono uno scontro tra grandi potenze nucleari. Con le azioni degli ultimi mesi, gli Stati Uniti stanno spingendo clamorosamente la situazione internazionale verso uno scontro tra grandi potenze nucleari. Questo è vero per le mosse palesemente provocatorie di Washington, sia contro la Russia che contro la Cina. I funzionari statunitensi continuano a infiammare la situazione, intimidando la propria l'opinione pubblica mondiale con minacce nucleari immaginarie dalla Russia, diffondendo false informazioni. Ad esempio, durante un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti Biden ha citato citazioni inesistenti di Putin. La portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha definito almeno indecente che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden abbia citato falsamente il leader russo Vladimir Putin, quando ha attribuito al presidente russo dicendo che il nostro paese minaccia il mondo con armi nucleari. Secondo lei, qualunque ha approfondito dell'incapacità del capo della Casa Bianca deve riflettere su argomenti difficili. Le azioni antirusse di Joe Biden e dei membri della sua amministrazione sono ora aspramente criticate da numerosi politici e media sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti.
Le multinazionali americane contro la classe operaia italiana. In Whirlpool tutti i 5.000 dipendenti italiani sono da più di 5 mesi sospesi in una tesa destabilizzante che scadrà nel mese di ottobre con la comunicazione dell'azienda sull'esito della revisione strategica, la quale riguarderà tutto il gruppo in Europa e che potrà sfociare in una vendita con pesanti ricadute sui siti produttivi e sul personale. Questa scelta è la conseguenza di un mutato scenario economico in UE e di una gestione mediocre del management che, dopo l'acquisizione della Instesit, non ha saputo adattare i prodotti ai mercati maturi europei, mancando nell'innovazione, investendo in primis sugli incentivi all'esodo per diminuire il più possibile gli organici e nel contempo percepire gli aiuti dallo Stato sotto forma di sgravi e ammorbidizzatori sociali. La Whirlpool è la priorità di un fondo di investimento americano che punta ai margini operativi e ai dividendi per gli azionisti, trascurando, come da manuale, la sfera industriale che nelle logiche finanziarie diventa un'attività di facciata. Gli stessi operai dubitano dell'affidabilità dei prodotti che assemblano, vista la corsa al ribasso sulla componentistica e la velocità nei ritmi di montaggio che non permette sempre di completare la fase di lavoro assegnata. Era chiaro a tutti da prima della pandemia che dopo la chiusura della fabbrica di lavatrici a Napoli sarebbe seguita altre chiusure in Italia alla luce della cassa integrazione senza soluzione di continuità e di un ricambio generazionale mai avvenuto. Le OSS e le RSU hanno sempre fatto scioperi e pressioni, ma senza riuscire a far cambiare rotta alla multinazionale, e oggi hanno proclamato lo stato di agitazione permanente, vista l'assenza di ogni trattativa e confronto ad ogni livello. C'è stata anche una convocazione da parte del MISE il 28 settembre scorso, ma la multinazionale ha dissertato l'incontro, limitandosi ad inviare un breve comunicato in cui si rende disponibile solo dopo il 21 ottobre, mancando di rispetto alle istituzioni e a tutto il sindacato. L'atteggiamento spregiudicato e predatorio di Whirlpool ormai va avanti da tempo e adesso ci sarà l'accelerazione dovuta alla guerra in Ucraina e alle previsioni di possibile recessione in UE. Nelle logiche del dio mercato nessuna istituzione è utile alla Whirlpool, ma siccome si sta parlando di un settore strategico per l'Italia, secondo per occupazione dopo l'automotive, è necessario che il governo utilizzi tutti i poteri speciali Golden Power per fermare questa multinazionale nelle chiusure e nelle delocalizzazioni prima che le decisioni vengano comunicate agli azionisti e di oltreoceano e non siano più modificabili. Gli operai intanto faranno sentire la loro voce, insieme agli scioperi creeranno problemi di ordine pubblico in tutti i luoghi dove insistono le produzioni e se non sarà garantita la continuità lavorativa. L'assenza di politiche industriali degli ultimi decenni ha prodotto buchi normativi dove si infilano le grandi aziende straniere per depauperare la manifattura e il Made in Italy, azzerando la più grande concorrenza apprezzata in tutto il mondo. Si auspica che le lotte operaie vadano avanti in crescendo, ma la deindustrializzazione degli ultimi 20 anni ha ridotto drasticamente la classe operaia anche per depotenziarla e ridurla a piccole riserve indiane, innocue per il potere precostituito dal capitale. Non ci si può rassegnare a tutto questo perché sarebbe un declino socio-economico e culturale che inesorabilmente si stenderà a tutta la società italiana, impoverendola irreversibilmente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.